Le storie mondiali.
Proprio come il giovedì e il martedì grasso sono gli ultimi botti del carnevale, un giovedì e un martedì del 1929, il 24 e il 29 ottobre, nerissimi, ultimi botti del mondo come abbiamo imparato a conoscerlo. Wall Street crolla e con lei viene giù tutto il sistema di valori, economie di mezzo mondo, consapevolezze. Iniziamo bene la mattinata.
Ah, auguri.
Comunque, uno dei pochi paesi a salvarsi da questo tsunami di letame è quello che viene conosciuto in Sud America come appunto la Svizzera del Sud America, un posto che si regge sull'allevamento, in cui lo Stato sociale è all'avanguardia, il lavoro è regolato da norme, il divorzio è una conquista democratica e c'è pure il suffragio universale. Quel posto è l'Uruguay. E forse è un po' anche per questo che viene scelto per ospitare la prima edizione del Mundial.
Fra l'altro, lui è sempre Fabrizio Gabrielli.
E tu sei sempre Stefano Ferrando.
E siamo nel 1930.
Dove pensa... Hanno pensato a tutto, ma tra le tante conquiste che può vantare l'Uruguay, l'organizzazione della Coppa del Mondo non ha pensato a un dettaglio. Manca un pallone ufficiale per giocare la competizione.
Allora, chiaro, non è che mancano i palloni, solo che ogni nazionale si porta i suoi. Qualcuno durante la traversata sul Conte Verde va perso in mare, qualcun altro si buca, c'è chi ne aveva di più e chi ne aveva di meno. Tutti indistintamente però avevano questa caratteristica. Rotolavano.
Facevano il loro mestiere.
Ma non tutti erano uguali. Qualcuno aveva le cuciture che tenevano insieme le toppe di cuoio a vista, qualcun'altra invece meno. Quelle a vista, quelle facevano decisamente male, soprattutto quando colpivi di testa. Fu ascoltando il racconto di un giocatore che si era aperto la testa nel tentativo di colpirla che Luis Romano Polo, un argentino, ha l'intuizione di nascondere la valvola all'interno. Il duplo T avrebbe fatto il suo esordio in Francia nel 1938, ma soprattutto sarebbe stata la palla spinta in rete da Obdulio Varela al Maracanã nel 1950.
Ma questa è un'altra storia.
I palloni con le cuciture a vista cominciano a rimbalzare negli stadi minori di Montevideo. Minori, per modo di dire. Grand Parc Central, casa del Nacional. E poi Positos.
Positos.
Se lo dice lui è tutta un'altra cosa. Oggi raso al suolo, dove si svolgono in contemporanea le prime 8 partite in assoluto dei mondiali. Francia-Messico e Belgio-Stati Uniti. La prima rete a gonfiarsi è quella del Messico.
Ah sì?
Sì, sì, autore del gol Lucien Laurent, operaio della Peugeot che per aggregarsi alla spedizione aveva dovuto chiedere 2 mesi di permesso.
Scusa, ma prima hai detto che le prime 2 partite, questo Belgio-Stati Uniti e Francia-Messico, si giocano in stadi minori.
Beh, perché è il centenario, lo stadio da 80.000 posti, tirato su dal niente nel giro di 9 mesi, con le curve battezzate Colombe e Amsterdam, come i posti che hanno visto la celeste incoronata dall'alloro alle Olimpiadi. E semplicemente a questo piccolo particolare non è pronto. Lo sarà il 18 luglio però, in tempo per ospitare il debutto dei padroni di casa, e ci mancherebbe altro, che battono il Perù con un gol di Héctor El Manco Castro.
Manco.
Manco, sì, che significa monco.
Già.
E non è una metafora, dato che ha perso la mano destra in un incidente in falegnameria. L'ossatura dell'Uruguay è quella di una squadra che ha stupito tutti in Europa lungo gli anni 20. Certo, non c'è Masali, il portiere più forte del paese. La ragione è molto semplice. È un amante della vita notturna, è un pelino indisciplinato, al punto che il commissario tecnico Sulpici decide di lasciarlo fuori ed è il più forte.
Vabbè, ma Sulpizi anche troppo, direi, severo, no? Anche perché poi in quella squadra c'era chi conduceva una vita da viver dandy, però chiaramente aveva ogni vizio perdonato, perché se ti chiami José Leandro Andrade, la maraviglia negra, hai tutto perdonato. Andrade, figlio di un ex schiavo affrancato, scappato in Uruguay, cieco da un occhio, peraltro, per una botta contro un palo della porta dell'Italia rimediata alle Olimpiadi del 28, è un uomo dalle movenze eleganti e dai gusti raffinati, tanto in campo quanto fuori. Quei suoi modi europei, Andrade è il perfetto epitome di un continente americano che, come diceva Borges, veste francese e vorrebbe essere inglese. Il che non significa comunque che nel primo mondiale della storia del calcio non ci sia invece l'America più profonda in tutte le sue sfaccettature.
Allora, un po' per l'assenza di contendenti europei credibili. Chi scoraggiata dal viaggio impegnativo, chi ha le prese con ripicche diplomatiche, chi semplicemente è troppo superiore per partecipare.
Fammi indovinare.
Sono loro, ovviamente, gli inglesi. Un po' perché effettivamente sono le due squadre più forti. Era scritto nelle stelle che la finale se la sarebbero dovuta disputare Argentina e Uruguay, i fratelli Coltelli. Il classico del Rio della Plata come inevitabile ennesima replica di quello spettacolo epico e tragico che è sempre stata la loro rivalità. Una gelosia fratricida che affonda mani e piedi nei processi palingenetici delle rispettive nazionali. Mi sono ingoiato un vocabolario per questa frase. Dopotutto l'Uruguay si è affrancato proprio dall'Argentina. Orientales, la patria o la tumba. E tra loro hanno sempre litigato per tutto.
Pazzesco.
Proprio per tutto, per chi ha inventato gli alfajores.
Alfajores.
Alfajores. Lui è qui solo per correggermi.
Pronuncia spagnolo.
Per chi consuma piumate. Addirittura per chi abbia dato i natali a Carlos Gardel. E anche in campo il rapporto non è che sia mai stato proprio idilliaco.
Direi di no.
Il fatto è che l'Uruguay è sempre stato troppo forte rispetto ai cugini, che però si sono presi le loro piccole mitopoietiche rivincite. Nel 1924, con la Celeste fresca di vittoria olimpica, lo abbiamo detto, prima dei mondiali era come il mondiale, in un amichevole, decretare la loro sconfitta era stata Cesario Onzari, autore di un gol direttamente dalla bandierina.
Dai, ma non vale la bandierina.
Certo che vale. Oh, adesso non stiamo scherzando, un gol che da quel giorno comincerà a chiamarsi gol olimpico.
Argentina-Uruguay, insomma, l'abbiamo capito, no Stefano? Non è per niente una partita qualsiasi. Infatti, per dirigerla viene designato quello che all'epoca è il miglior arbitro di tutti, Johan Langenius. Ora, Langenius di mestiere fa il capo di gabinetto del governatorato di Anversa. È uno che sa, insomma, cosa siano politica e diplomazia. Veste sempre in giacca e cravatta, anche se poi sotto, chiaramente, mette i pantaloncini.
Come i presentatori del telegiornale.
Esatto, come noi oggi, se ci potessero vedere. E che cosa fa Langenius? Prende il patentino di allenatore, un po' contro tutto e contro tutti, perché gli hanno messo i bastoni tra le ruote quando ha fatto l'esame. Dei severi esaminatori britannici gli hanno fatto delle domande complicatissime, di difficile risposta davvero. Gli hanno chiesto tipo: cosa deve fare un arbitro se il pallone viene portato via dal pilota di un aereo in transito sullo stadio dove si sta giocando la partita?
Cosa?
No, capito, perché ai mondiali a giocare non ci andavano, però a fare le domande, campioni del mondo assoluti. Oppure un'altra domanda: quale soluzione può adottare un arbitro se uno dei due portieri si siede sulla traversa e si rifiuta di scendere?
Bella anche questa.
Bellissima.
Sembra una partita di fantozzi.
Ora, insomma, intendiamoci, Langenius certe risposte non ce le poteva avere e non ce le aveva. Però era uno che si sapeva anche porgere le domande giuste. Per esempio si chiedeva: che succede se a fine partita mi trovo tra una folla di tifosi inferociti? Come faranno mia moglie e i miei figli in Belgio se mi tocca rientrare col cappottino di legno?
Traduco, bara.
No, ci sta. E poi Langenius, come tutti i fiamminghi, aveva ben chiare le priorità. Nel suo caso, assicurazione sulla vita e corvetta pronta al porto di Montevideo, pronta a salpare col motore acceso in contemporanea al triplice fischio. Lui, triplice fischio, chiave della corvetta, accendiamo.
Quando hai detto che è fiammingo, io ho pensato che per i fiamminghi le priorità sono altre, la bicicletta e le pietre, ma è un altro discorso.
La forma mentis del nostro Stefano. Langenius ha già arbitrato l'Argentina nella semifinale. Nella semifinale l'Argentina ha massacrato gli Stati Uniti, che poi degli Stati Uniti, insomma, erano una Scozia sotto mentite spoglie. Al centro del loro attacco degli Yankees c'era Joseph Bertrand Arthur Patenaude, autore, a quanto si dice, contro il Paraguay a quanto si dice, perché non esistono foto di quel momento né tantomeno video, autore della prima tripletta nella storia della Coppa del Mondo.
C'è un'altra stranezza a cui Langenius è toccato assistere. Argentina e Uruguay non riuscivano a mettersi d'accordo su un'altra cosa, oltre tutte quelle che abbiamo detto, sul pallone da utilizzare nella finale. I padroni di casa reclamavano l'uso esclusivo del loro un T-model durissimo, impossibile da colpire di testa, cioè così. Complicato da controllare, con quel bozzo della cucitura che se lo portavano in giro per il campo dove gli pareva. Gli argentini, dalla loro, invece, pretendono di giocare con il loro tiento, che è più leggero, di cuoio fino, cucito a mano. Il pallone è perfetto per giocare alla nuestra.
La nuestra.
Nuestra.
Che è poi la maniera come gli argentini chiamavano il gioco del football nella loro declinazione.
Ok, va bene. Siamo in chiaro. Langenius è un uomo abituato a districarsi fra valloni e fiamminghi, fra nodo Windsor e nodo tiro a quattro. Figuriamoci se si lascia scomporre da una bagatella del genere. È perfettamente fedele alla seconda metà del suo cognome, con una genialità salomonica, decide che si sarebbe giocato un tempo con un pallone, un tempo con l'altro.
Ok, ecco. Però chi comincia?
Allora, adesso tocca a voi. Adesso tiriamo una monetina e la monetina dice: primo tempo, pallone argentino; secondo tempo, pallone uruguaio. Un bel gesto di ospitalità e una bella maniera di chiudere la competizione raccogliendo fra le mani un pezzo di cuoio uruguaio.
Peraltro, a proposito di cuoio e di mucche, nell'undici argentino c'è Carlos Peuselle. Carlos Peuselle è uno che, quando non gli passano la palla rasoterra, va dai compagni e gli dice: lo sai cos'è questa? È una pelota. Sabes de che sta hecha la pelota? Sai di che cosa è fatta la palla? De cuero. Di cuoio. E de che viene il cuero? Da che viene il cuoio? Della vacca. Dalle vacche. Oh, e allora che mangiano le vacche? L'erba. E dove sta l'erba? A terra. La pelota sempre al piso. La palla sempre a terra.
È semplice.
Semplicissimo. Peraltro, Peuselle, questo mantra gli rimarrà così in testa che lo racconterà ancora una volta che sarà diventato allenatore, e i giocatori che comporranno una squadra che passerà alla storia con il nome di La Macchina, che è il River Plate probabilmente più forte di tutti i tempi. E poi, a proposito sempre di mucche e di macellazione, nell'Argentina c'è anche Luis Monti. Ora, Luis Monti lo chiamano doble ancho, armadio a doppia anta. Qualcuno lo chiama pure El Verdugo, il boia. Oppure qualcun altro è il carnisero, e questa forse non va neanche tradotta.
È anche un po' inquietante.
Un po' inquietante, il macellaio. E forse perché lo chiamassero il macellaio non c'è neanche troppo bisogno di spiegarlo. Eppure Monti, con quel petto ampio, no, forte, pronto a prendersi tutte le colpe del mondo e rispedirle al mittente, a fine primo tempo, con l'Argentina avanti per 2-1, è anche l'uomo più preoccupato. E se ci accoppano? Pensa. Il tema è che il giorno prima in hotel in effetti ha ricevuto una lettera, e su questa lettera c'era scritto: se vincete vi accoppiamo.
Puoi avere paura.
Ti è permesso. E quindi, un po' per questa paura che ti taglia le gambe, un po' per il pallone pesante, duro, resistente dell'Uruguay, succede che la Celeste ribalti il risultato, e al fischio finale di Langenius il risultato 4-2 dice forte che l'Uruguay è il primo campione del mondo. Jurimé alza la coppa, la vittoria alata nelle mani di José Nasazzi, il terribile faro della squadra, uno che c'ha un passato da scalpellino e un futuro da croupier al casinò di Montevideo, gliela consegna, e Nasazzi alza la coppa, anzi no, non la alza in realtà, no, la coppa, perché una cerimonia di premiazione vera e propria ai mondiali nel 1930 ancora non c'è. Jurimé, peraltro, neanche dice una parola.